Piacere potervi rivedere tutti. Vi rinnovo ancora i miei auguri di un buon anno. Il Signore voglia benedirci in quest'anno e benedire noi ora che ci accostiamo alla Sua parola. Senza indugio vi invito a rivolgere la vostra attenzione, ad aprire le vostre Bibbie nella lettera di San Paolo ai Romani. Leggo dal capitolo 8. Fra cui alcuni versi che già ha letto il pastore Gravino. Romani capitolo 8, dal verso 18. Romani 8, 18. Scrive l'Apostolo: «Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata al nostro riguardo, poiché la creazione, con brama intensa, aspetta la manifestazione dei figliuoli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a cagion di colui che ve l'ha sottoposta, e non senza speranza, però, che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figliuoli di Dio. Poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi stessi, in noi medesimi, gemiamo aspettando l'adozione e la redenzione del nostro corpo». Fin qui la lettura della parola del Signore. E in questi versi che abbiamo letto, l'Apostolo Paolo personifica la natura, cioè ci presenta tutta la creazione come se fosse un essere razionale, un essere senziente, un essere dotato di personalità. E ci presenta tutta la creazione, esseri umani, regno animale, regno vegetale ed anche il regno minerale, ce li presenta in una situazione di disordine, in una situazione di disarmonia, di sofferenza, di insoddisfazione, di frustrazione. La creazione percepisce di avere uno scopo, un obiettivo, un fine, ma non riesce a conseguirlo e vive in questa situazione di frustrazione che l'Apostolo chiama vanità. E ci presenta la creazione anche in un atteggiamento di attesa, attesa ansiosa, desiderio di libertà e attesa dolorosa, come quella di una donna che si appresta al parto. Ci presenta la creazione che desidera in maniera insopprimibile qualcosa di meglio, qualcosa di più vero, qualcosa di duraturo, qualcosa di significativo, qualcosa di concreto. Noi ci chiediamo perché la creazione si trova in questa situazione, perché noi esseri umani viviamo in questa situazione. E la risposta che ci dà la parola del Signore è questa, che la creazione, noi uomini, viviamo in un modo diverso da come Dio ci ha pensati. La creazione per ora non è quello che dovrebbe essere, l'uomo non è quello che dovrebbe essere. Sono diversi da come l'Eterno li aveva originariamente pensati, da quello che l'Eterno originariamente aveva stabilito per essi, e si trovano in una condizione assolutamente peggiore. Perché tutto questo? Perché per un fatto, un evento storico che la scrittura, la teologia chiama la caduta. Nostro padre Adamo, creato dal Signore perfetto, posto nel giardino dell'Eden, e questi fatti li troviamo narrati in Genesi capitolo 3 e San Paolo li riassume nei versi che abbiamo letto al verso 20, era stato creato perfetto da Dio e posto nel giardino dell'Eden affinché ordinasse questa creazione rigogliosa, originaria e benedetta. Però i nostri progenitori si sono ribellati all'Eterno, hanno disubbidito all'Eterno, e questa disubbidienza, ecco la caduta, ha avuto delle conseguenze. Ha avuto delle conseguenze che non sono state soltanto personali, Adamo, Eva, ma delle conseguenze che si sono estese alla loro discendenza, a noi stessi. Conseguenze spirituali, quello che chiamiamo il peccato originale, la corruzione originale, quella che il beneficio di Cristo definisce la prontezza al male che noi abbiamo. Sono le conseguenze spirituali della disubbidienza dei nostri progenitori, ma anche conseguenze fisiche, la morte. Tu morirai, polvere sei e polvere ritornerai. Ma queste conseguenze, cari nel Signore, non sono state limitate soltanto alla posterità umana di Adamo. Adamo non era soltanto il rappresentante di tutti coloro che sarebbero venuti dietro di lui, ma Adamo era anche il luogotenente di Dio nella creazione, il suo plenipotenziario, colui che lo rappresentava. Adamo e i nostri progenitori avevano un'unione strettissima, intima, indissolubile con tutta la creazione. E cadendo lui si è trascinato dietro tutta la creazione. Il male si è esteso al regno animale, al regno vegetale e al regno animale. Tutto era stato creato affinché servisse Adamo. E Adamo doveva soltanto organizzare tutto questo. Ma Adamo si è ribellato all'Eterno. L'uomo non ha voluto più servire Dio. La creazione che doveva servire l'uomo ora non serve più l'uomo, ma si rivolta contro Dio. Contro l'uomo, perdonatemi. Adamo avrebbe dovuto soltanto organizzare l'Eden, la natura creata perfetta. Ora deve lottare contro di essa. Non gli è più amica la natura. La natura gli è diventata nemica. Il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con l'affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli. E tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto. Scrive a riguardo un commentatore: l'uomo, decaduto e peccatore, vive per sé e non per Dio, e compie le sue opere di follia e di morte. E così la natura vive non per sé, vive per sé e non per l'uomo, rifiutandogli il servizio che gli è dovuto e compiendo la sua opera di arbitrio e di distruzione. La natura doveva servire l'uomo. La natura decaduta non serve più l'uomo e si rivolta contro. Pensate un attimo, fratelli e sorelle, ne ha parlato pure il Signore Gesù in termini positivi: la pioggia, il sole, l'Eterno che nella sua bontà fa splendere il sole su giusti e ingiusti, fa cadere la pioggia su giusti e ingiusti. Ne ha parlato in termini positivi. Sole e pioggia sono quegli elementi che dovrebbero portare la vita. La pioggia dovrebbe fecondare la terra, il sole dare energia alla terra. Pensate cosa sarebbe il nostro mondo senza acqua e senza energia solare. Dunque due elementi positivi che dovrebbero servire l'uomo e servono tuttora l'uomo. Però a causa della caduta, la pioggia si trasforma anche in alluvione, che soffoca e distrugge. E il sole, con la sua energia, tante volte invece di dare forza, di dare vita, brucia, rinsecchisce e riarde. Questa è la rivolta della creazione contro l'uomo. E la vediamo, fratelli e sorelle, non soltanto nelle grandi catastrofi, nei terremoti, negli uragani, negli incendi. La vediamo anche nella zanzara che ci annoia e che ci dà fastidio. Non serve più l'uomo, ma è diventato un animale nocivo, fastidioso. Queste sono le conseguenze della caduta. Fratelli, apro una brevissima parentesi, perché alcuni, anche cristiani che si definiscono ortodossi, che vorrebbero essere situati nel campo del cristianesimo biblico conservatore, però cominciano a mettere anche in dubbio la storicità di questi fatti, la storicità dei nostri progenitori. Magari lo interpretano come un mito, una leggenda, che spiega, anche se non in maniera precisa, quello che è accaduto, ma è un modo umano per parlare della creazione. Le cose magari sono della caduta, le cose magari sono andate diversamente. Però dall'altro lato affermano e sostengono e difendono la storicità della redenzione, la storicità della persona di Cristo. Fratelli, chi sostiene la storicità della persona di Cristo, la storicità della redenzione, deve anche sostenere la storicità della caduta. Perché San Paolo ci presenta il Redentore come l'ultimo Adamo. Un primo Adamo reale, concreto, un ultimo Adamo reale, concreto. Non un ultimo Adamo reale, concreto, è un primo Adamo mitologico, favoloso. Chiudo questa parentesi. C'è stata una caduta, noi viviamo gli effetti di questa caduta, e questa caduta, fratelli e sorelle, è stata un fatto storico. Però, fratelli e sorelle, come ci approcciamo, come guardiamo i fatti della caduta, quelle cose che ho appena descritto, come li consideriamo, come consideriamo la morte, la malattia, il terremoto, l'alluvione, il pianto, la tristezza? Come possiamo pensarle? Da un lato, queste cose vengono assunte come un dato di fatto. L'uomo della strada dice che queste cose fanno parte della vita, non possiamo negare queste cose senza negare una visione scientifica della vita. L'albero vecchio cade, si decompone, fertilizza il terreno. L'antilope, il cervo, vengono uccisi dai predatori e li nutrono. Le persone anziane muoiono e lasciano il posto alle nuove generazioni. La morte viene vista come quella cosa che ha un'azione regolatrice. Il nostro mondo sarebbe un caos se non ci fosse la morte con la sua azione regolatrice. Però, fratelli, anche l'uomo della strada, anche il non credente, che dice sì, queste cose fanno parte della vita e non possiamo rinunciarci, è ovvio come la luce del sole. Per chi ha una visione scientifica della vita, anche l'uomo della strada, che considera queste cose come ovvie, come naturali, però al tempo stesso percepisce queste cose come profondamente ingiuste. Non le ama. Sì, ci stanno, ma non le ama. Soprattutto di fronte a delle morti premature. Si dice che lì c'è stata un'ingiustizia. E noi credenti, come ci approcciamo? Come consideriamo i fatti della caduta? Gli effetti della caduta? Noi siamo più pii e diciamo, queste cose sono la volontà di Dio. E in un certo senso è vero che sono la volontà di Dio. Ma possiamo dire senza se e senza ma che gli effetti della caduta sono la volontà di Dio? Alla luce di Cristo, alla luce dell'Evangelo, possiamo dire che sono queste l'unica volontà di Dio? In un certo senso sì, sono volontà di Dio, perché fanno misteriosamente parte del suo piano. fanno parte del piano di Dio. E ci chiediamo il perché, il problema della teodicea. Teologi, pensatori biblici si sono rotti la testa a cercare una ragione al motivo per cui Dio ha permesso il male, ma non voglio parlare di queste cose. Alla luce dell'Evangelo voglio dire che possiamo dire sì, sono la volontà di Dio, ma non sono l'ultima e definitiva volontà di Dio. L'ultima e definitiva ed eterna volontà di Dio sono i nuovi cieli e la nuova terra. Nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiterà la giustizia e nei quali non ci saranno più pianto, cordoglio, né grido, né dolore. Queste sono le cose di prima, le cose di oggi, e queste cose devono passare. Alla luce di Cristo, riflettete un attimo. Cosa disse un giorno il Signore quando operò i suoi miracoli? Dice: opere miracoli, li opero col dito di Dio e il regno di Dio si è avvicinato a voi. E cosa ha fatto il Signore? Ha guarito gli ammalati, ha lottato contro la malattia, ha resuscitato i morti, ha messo ordine agli elementi della creazione che erano nel caos, alle onde e al vento, li ha sgridati: sia pace, taci, calmati. Cosa ci vuole dire con questo il Signore Gesù? I suoi miracoli sono un assaggio, un'anticipazione di quello che sarebbe stato il suo regno. E lottando contro tutte queste cose, il caos degli elementi, la malattia, la morte, il Signore ci vuole dire che tutte queste cose nel suo regno che viene non hanno posto, non hanno spazio. Sì, sono le cose con le quali viviamo. E Dio misteriosamente le ha permesse e fanno parte del suo piano, ma la volontà definitiva di Dio è che tutte queste cose scompaiano e siano annientate. La morte è l'ultimo nemico, dice San Paolo, che sarà sconfitto. E ancora, sempre il profeta Isaia ci presenta quello che sarà il regno di Cristo con un'immagine, con una figura stupenda, dove tutto quello che oggi sembra la legge della creazione, la legge della vita, morte tua, vita mia, la sopravvivenza del più forte, tutte queste cose nel regno di Dio non esisteranno più, saranno cambiate. Isaia 11, cioè, presenta gli animali da preda, i predatori che stanno con gli erbivori, il lupo abita con l'agnello, il leopardo gioca col capretto, il vitello e il giovane leone, il bestiame ingrassato insieme all'orsa, la vacca pascolerà con l'orsa, e gli animali nocivi, vipera e aspide, non faranno più danno. Quello che noi vediamo, gli effetti della caduta, e Dio li ha permessi, fanno parte del suo piano, ma non sono la sua ultima e definitiva volontà. Consoliamoci, fratelli, consoliamoci con queste verità. Di fronte a una tomba, ad un funerale, ricordiamo che si avvicina il giorno in cui Dio dirà a tutto questo no. Accettiamo questa verità, sottomettiamoci al fatto della morte, ma sottomettiamoci con speranza e con piena certezza che questo presto finirà. Ho parlato di speranza e voglio suonare una nota di speranza prima di concludere, perché nei versi che abbiamo letto l'Apostolo Paolo dice che c'è una speranza. C'è una speranza non soltanto per l'uomo, ma c'è una speranza anche per la creazione decaduta. E siccome c'è una speranza per l'uomo, ci sarà anche una speranza per la creazione decaduta. Il primo Adamo si è trascinato con sé la creazione nella caduta. L'ultimo Adamo, che ha salvato e redento il popolo di Dio, trascinerà con sé, porterà con sé e redimerà anche tutta la creazione. E per ora, fratelli cari, la salvezza che noi sperimentiamo è un fatto eminentemente interiore. L'anima nostra è rigenerata, ci è dato un cuore nuovo, sperimentiamo il perdono dei peccati. Sono tutte cose concrete che noi, di cui noi vediamo gli effetti nella nostra vita. Ma non è ancora questa, fratelli cari, la salvezza definitiva. Noi aspettiamo qualcosa di più, lo dice l'apostolo Paolo, l'adozione e la redenzione del nostro corpo. Quella sarà la salvezza definitiva. L'uomo sarà salvato con il suo corpo e sarà salvato e sarà redento anche l'ambiente dell'uomo. Ha scritto un autore: il cristiano non è redento dal mondo, ma col mondo, insieme al mondo. Il riscatto del cristiano non significa che il mondo è abbandonato, ma la salvezza del cristiano, la nostra salvezza interiore ora, è una primizia del riscatto cosmico di tutto il mondo. Il credente e la creazione saranno salvati assieme. Dunque riflettiamo, fratelli e sorelle. Il Dio ha creato il mondo. Il Dio vuole redimerà il mondo. Il Dio non ha abbandonato questa nostra creazione per salvare dei puri spiriti. E questo, fratelli e sorelle, ci insegna come dobbiamo ora vivere in un mondo decaduto. Dio non ha abbandonato la sua creazione materiale. Questo ci insegna, fratelli cari, a rifiutare ogni forma di ascetismo, ogni forma di falso ascetismo, ogni forma di rifiuto della creazione di Dio, della materiale creazione di Dio. Alcuni pensano che il male nel mondo è presente perché quelli che considerano la Genesi come un mito, una favola, che Dio non ha creato la materia. Il Dio ha semplicemente plasmato una materia preesistente, una materia eterna. È una tesi, un'idea rifiutata dalla Scrittura. E questa materia è intrinsecamente malvagia, è male in se stessa, è fonte del male. E per questo oggi viviamo questi problemi, gli effetti della caduta, perché sostengono la materia è intrinsecamente malvagia e perciò dobbiamo rifiutare tutto questo, vivere in questa sorta di ascetismo. Ma fratelli cari, la Scrittura insegna il contrario. Dio ha creato tutto dal nulla, non ha plasmato materie preesistenti, e Dio, quando ha creato, ha pronunciato tutto molto buono. Tutto molto buono. Dunque queste idee, che questo falso ascetismo è gnosticismo, è manicheismo, idee che la Chiesa, in nome della Scrittura, ha sempre rifiutato. Dunque il male non è inerente alla materia, alla creazione di Dio. Il male è qualcosa che viene da fuori. Il male è un elemento parassitario, un elemento esterno, un elemento a cui l'Eterno presto metterà fine. E l'Eterno continua a vegliare sulla sua creazione decaduta. Noi crediamo che c'è una grazia salvifica che Dio rivolge ai suoi eletti, li chiama a credere al Vangelo, ma crediamo anche che c'è una grazia comune che Dio riversa su tutta l'umanità. E per questa benevolenza universale l'Eterno veglia sulla nostra creazione e non permette che essa diventi un inferno. Qualcuno potrebbe dirmi: ma hai il coraggio di dire questo? di fronte ai terremoti, di fronte agli uragani? Sì, posso dirlo, perché terremoti, uragani, incendi, catastrofi non sono la regola, ma sono l'eccezione. Se Dio non ponesse la sua mano e non custodisse questo suo creato decaduto, la creazione decaduta, fratelli, oggi noi non saremmo qui, non sussisteremmo. La terra sarebbe sconquassata continuamente. Dunque, fratelli cari, l'Eterno ha un piano di redenzione per la creazione. L'Eterno l'ha creata buona. L'Eterno continua a vigilare su questa creazione. Questo ci insegna ad approcciarci ad essa in maniera positiva, non rifiutandola, non disprezzandola, sentendoci solidali e compagni con essi, con essa. Fratelli, volete vedere una traccia di questo ascetismo di cui ho parlato? Ascoltate alcune delle predicazioni che si fanno nei funerali, soprattutto evangelici. La vita futura non è presentata nella concretezza dei termini biblici del nuovo cielo, della nuova terra, della resurrezione. Si parla di una vita futura come una sorta di indefinita beatitudine, come una sorta di nirvana nella quale fluttueremo come puri spiriti godendo non so quale benedizione. Perché parlare di nuovi cieli, nuova terra, di questo cosmo che viene rinnovato perché Dio è fedele anche alla sua creazione materiale, è considerato troppo materialista, è considerato troppo sacrilego. Ma questo invece è l'insegnamento della Scrittura. C'è un Evangelo per le nostre anime. Lo diceva un autore, c'è anche un Evangelo per il nostro corpo. L'Evangelo per il nostro corpo si chiama resurrezione. E come c'è un Evangelo per il nostro corpo, perché c'è un Evangelo per il nostro corpo, c'è anche un Evangelo per la creazione. Essa sarà rinnovata. Dunque questo ci insegna ad approcciarci ad essa in maniera positiva, a non disprezzarla e a rifuggire ogni forma di ascetismo. E se rifiutiamo questo atteggiamento ascetico, noi affermiamo che è buona la creazione e ancora possiamo godere di essa con ringraziamento, nonostante tutto. Ben consapevoli però di quali sono i limiti, della caducità di essa, che rischiamo di farcene un idolo, però nonostante tutto possiamo goderne. E ringraziamo il Dio che ci sono dei momenti che Egli ci concede quando veramente sembra che gli effetti della caduta se ne vadano in sordina, facciano silenzio oppure scompaiano per un attimo dai nostri occhi. E possiamo veramente trarre una gioia profonda, un godimento profondo dalla creazione di Dio. Pensavo, quando arriva un nuovo nato in una famiglia, quale profonda gioia si ha in quel momento, oppure contemplando la natura. Però su questo voglio cedere le parole a un teologo, il teologo Giovanni Miegge, che più di 60 anni fa scriveva proprio del modo in cui noi godiamo della creazione, sebbene decaduta. Scriveva il Miegge: basta che usciamo dalla vita artificiale delle nostre città, basta che ci abbandoniamo al fascino di una pura mattina di primavera o alla pace di un pomeriggio autunnale, perché sentiamo risorgere in noi da insondabili profondità la biblica allegrezza per la magnificenza delle opere di Dio. Ed anche la morte, perché viviamo in una creazione decaduta, anche la morte, sempre in agguato dietro ogni cespuglio, si cela pudicamente per non turbare l'inno alla vita che risuona in ogni stormire di fronda, in ogni mormorio di ruscello, in ogni canto di di giovane innamorato. Percepire quest'inno alla vita non è segno di minore sapienza che tendere l'orecchio con morbosa esclusività al gemito di morte che gli fa da grave ma non indegno contrappunto. Sì, viviamo in un mondo decaduto, fratelli, ma non tendiamo sempre il nostro orecchio al gemito di morte, alle sofferenze. E ci dia il Signore grazia di poter godere di questi momenti dinanzi alla natura, dinanzi alla bellezza della creazione ed adorarlo. Possiamo ancora rallegrarci nella creazione di Dio. Un mese fa sono stato in Gran Bretagna. Il fratello che mi ospitava, il pastore White, mi ha portato un po' a girare le zone del nord-ovest dell'Inghilterra, fra cui mi ha portato in uno dei posti che secondo me è fra i più bei posti di questa creazione, il Lake District, montagne, boschi, laghi. E il pastore White mi ripeteva sempre questa frase: ci dia il Signore non soltanto occhi per vedere, ma un cuore per apprezzare. Nonostante viviamo in una creazione decaduta, o possiamo ancora in essa scorgere l'opera di Dio, ringraziare Dio, rallegrarci in essa e adorare il nostro Creatore. Però, fratelli miei, questi momenti benedetti, e qui concludo, questi momenti benedetti in cui sembra che tutto ciò che c'è di negativo, tutti gli effetti della caduta, se ne vadano in sordina, si nascondano, questi momenti, ahimè, sono rari. Basta che accendiamo la televisione, che guardiamo un TG. Ultimamente abbiamo visto le notizie che vengono dall'Australia: siccità, altissime temperature, un patrimonio boschivo e faunistico devastato dagli incendi. Gli effetti della caduta tornano anche dopo i momenti di beatitudine in cui godiamo della bontà della creazione, tornano prepotentemente alla nostra attenzione, tornano prepotentemente a presentarsi ai nostri occhi. Cosa facciamo allora, fratelli e sorelle? Come dobbiamo approcciarci dinanzi a questi fatti? Bene, esercitiamo la nostra fede. Esercitiamo questa virtù che ci è stata data. Scrive San Paolo che noi non camminiamo per visione, ma camminiamo per fede. Noi camminiamo per quello che crediamo, anche se non lo vediamo. E tante volte camminiamo per quello che crediamo contro quello che invece vediamo. Vediamo una creazione che geme ed è in travaglio, che soffre nel disordine, che brama la liberazione. O fratelli, per fede vediamo già tutti gli effetti della caduta già superati. Per fede guardiamo al Signore che metterà ordine e rinnoverà questa nostra creazione, rinnoverà questo nostro universo. E pensate, se già abbiamo goduto dei momenti di beatitudine, dei momenti di benedizione, il Signore ci ha dato occhi per vedere, un cuore per apprezzare e anche un cuore per adorare in questa creazione decaduta, quale sarà la beatitudine, la gioia, la letizia che godremo quando Dio rinnoverà ogni cosa e ci introdurrà nel suo regno? La creazione decaduta segue il destino dell'uomo credente. L'uomo credente sarà redento. Dice l'apostolo Paolo che la creazione brama la manifestazione dei figli di Dio. L'apostolo Giovanni dice che siamo figli di Dio, ma ancora non è stato manifestato pienamente quello che saremo. E siccome la creazione segue il destino dell'uomo redento, dell'uomo credente, quello che è detto del credente può essere detto anche della creazione. Non è stato ancora manifestato quel che saremo. Saremo manifestati per quello che siamo quando Cristo apparirà. così anche della creazione, non è stato ancora manifestato quello che sarà. Sarà manifestato quando Cristo ritornerà, quando Egli apparirà. Ci dia il Signore di desiderare ardentemente quel giorno e nel frattempo vivere in questo mondo decaduto con la certezza che questa non è la sua volontà definitiva, nella speranza, nella fede, e ringraziandolo per le benedizioni che nonostante tutto Egli ci fa giungere da questa creazione decaduta. A Lui sia la gloria. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo. Signore Dio nostro, ogni volta che ci accostiamo alla Tua parola siamo da essa corretti. O Signore, riconosciamo che tante volte la nostra visione, la nostra visuale è molto limitata, molto ristretta. Questa mattina, Signore, ci ha invitato non soltanto a guardare verso l'alto, da dove noi aspettiamo la nostra redenzione completa e totale, ma anche a guardare attorno a noi. O Signore, anche questa creazione, questo habitat nel quale Tu ci hai inserito, o Signore, a cui noi tante volte non facciamo caso e che tante volte ignoriamo e disprezziamo, anche esso, Signore, è partecipe del nostro destino. O Signore, la salvezza che Tu ci hai dato, il perdono dei peccati, giustificazione, Signore, l'opera che Tu continui a compiere in noi. O Signore, verrà il momento quando anche il nostro corpo sarà coinvolto in essa, e così anche la creazione. O Signore, allarga, donaci di avere quest'ampia visione dinanzi a noi, di sentirci solidali e di provare compassione per questa creazione. O Signore, donaci di adorare, di adorarti, o Signore, di adorare il mistero delle Tue opere, anche quando noi non le comprendiamo. O Signore, donaci la certezza che Tu cammini con noi, che Tu sei con noi, che Tu ci accompagni anche quando gli elementi della creazione decaduta si rivoltano contro di noi, e che presto, Signore, Tu porrai fine a tutto questo. Aiutaci, oh Signore, a perseverare nella fede. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù, che con Te è benedetto in eterno. Amen.